Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Mondorama. Attualità dal grande schermo fantastico.
Nuova puntata di Mondorama, la rubrica di Fantascientificast dedicata alle nuove uscite cinematografiche. E come sempre abbiamo qui con noi Emanuele Manco, che ci racconterà questa volta di ben due film, vero Emanuele?
Ciao Omar, sì, oggi parleremo di Avengers Infinity War, uscito ad aprile, grande successo del Marvel Cinematic Universe, e solo a Star Wars Story, il famoso e tanto atteso film antologico su appunto Han Solo, il mitico cacciatore, contrabbandiere, canaglia che tutti amiamo dagli anni 70.
Dunque, diciamo che su Avenger arriviamo un pochino in ritardo rispetto agli altri, all'universo mondo, però sostanzialmente non potevamo non parlarne, vero Emanuele?
Sì, è un film che, a parte il fatto che è ancora nelle sale e sta mietendo successi ed è in questo momento il quarto incasso a livello mondiale di tutti i tempi. Ha battuto il suo predecessore, il primo Avengers, e ha fatto il record assoluto nel weekend di apertura, è il primo film nella storia come incassi, quindi è un film il cui interesse non scemerà oggi, non è scemato in un mese, e ancora in sala, bello lì, fresco e pimpante, che miete i suoi successi, ha debuttato con successo in Cina, insomma è difficile poi che possa passare di attualità, visto quello che succede, visto la tanta roba insomma che è successa in 2 ore e 40 minuti di film.
Tra l'altro poi è confermato anche il coso che sostanzialmente ha fatto più incassi Avenger nei primi giorni che non Justice League in tutta l'uscita.
Nel primo weekend Avengers ha battuto tutto il ciclo di uscita di Justice League, che è stato di circa 600 milioni di dollari in tutto il mondo. Questo è la riprova della grande strategia commerciale della Marvel, che è riuscita a valorizzare i suoi personaggi, e ahimè la riprova della incapacità della Warner DC Comics di valorizzare dei personaggi che a livello potenziale non avevano niente a che invidiare. Però insomma, non siamo lì per non siamo qui oggi per parlare dell'insuccesso della Warner, e neanche forse per parlare del successo solo in termini trionfalistici di Avengers Infinity War, ma anche per parlare un po' di questo film, insomma discutere un po' di che cosa ci ha portato da un punto di vista narrativo, contenutistico, divertimento, che cos'è questo Infinity War dal nostro punto di vista.
Dunque, capitolo tra l'altro abbastanza controverso, perché al di là di dare uno spoiler, però diciamo ha un finale molto particolare, vero?
Beh, allora, il finale di Avengers Infinity War non è altro che l'incipit di Infinity Gauntlet, che è la saga cosmica di Jim Starlin, su cui, diciamo, vagamente è una delle fonti di ispirazione di questo film. Ossia, Thanos, dopo una miniserie chiamata Infinity Quest, si appropria del guanto dell'infinito, di queste gemme che gli danno il potere assoluto su spazio, tempo, materia e tutto, il tutto, l'universo e tutto quanto, e con uno snap decide di ossequiare la morte e uccidere metà dell'universo conosciuto, così, in un colpo solo. E questo perché nel fumetto lui aveva essenzialmente una grande ammirazione per questa entità che è la morte, un amore anzi in realtà proprio per la morte, e ha voluto dare in olocausto metà dell'universo alla sua grande amata. Queste sono le motivazioni di Thanos nel fumetto. Ribaltate un po' per esigenze narrative, la quest di Thanos si svolge in maniera differente, tutto si è svolto in questi 10 anni più o meno parallelamente ai film degli Avengers, ai film dei Guardiani della Galassia, di tutti i personaggi più o meno sono stati presentati diversi tasselli, fino ad arrivare a un film che era atteso come un momento culminante, cioè il momento in cui finalmente tutti i supereroi fin qui visti si fossero scontrati con Thanos, col super cattivo, il cui piano, insomma, non era molto chiaro, perché non era stato anticipato, ovviamente, cosa vorrà fare questo Thanos delle gemme. Thanos in questo film ha una missione simile a quella dei fumetti, ossia vuole uccidere metà dell'universo, perché pensa che non bastino le risorse per tutti. Si sente una forza della natura, un dispensatore di giustizia assolutamente, come potrei dire, imparziale dal suo punto di vista. Lui razionalmente pensa che sia giusto fare questa operazione, quindi appena ha il potere per 2 ore e 40 si sono scontrati un po' tutti i supereroi con le sue mire, dopo che abbiamo visto confluire le trame di Iron Man, di Captain America, di Spider-Man, dei Guardiani, tutti lì, alla fine, nonostante il grande coraggio degli eroi, questo film finisce appunto con quella che sembra la sconfitta dei personaggi, cosa che ha sorpreso chi non è avvezzo al mondo Marvel, perché poi è questo quello che c'è da dire, cioè il grosso pubblico si aspetta che le storie di supereroi siano il classico scontro col cattivo, che il cattivo prima o poi le prende, ma c'è sempre un momento in cui il cattivo sembra vincere, non è che le situazioni sono sempre così facili. Questo è Avengers Infinity War a un certo punto, il primo atto, anzi un momento di passaggio, perché alla fine potremmo interpretarlo come un finale di stagione con cliffhanger, nemmeno. Cioè...
Infatti, ti ricordi in una delle ultime puntate che avevamo fatto della tua rubrica, Emanuele, avevamo detto come faranno a far reggere una così moltitudine di character sullo schermo, e evidentemente ci sono riusciti alla grande,
ha
vero?
Funzionato, non, il film si concentra sui personaggi, nel senso non si concentra su uno in particolare, il personaggio che vediamo evolversi è sicuramente Thanos, vediamo le sue motivazioni, vediamo i suoi cambiamenti di atteggiamento anche nei confronti degli eroi, c'è una scena interessante in cui lui osserva quasi stupito il coraggio di Captain America, che armato solo dei suoi pugni e neanche dello scudo si oppone a lui onnipotente, eppure quindi diciamo dei personaggi sappiamo tutto, abbiamo visto per 18 film gli altri personaggi, alcuni hanno avuto 3 film per evolversi, altri 2, altri magari solamente 1, però comunque bene o male abbiamo visto tutti i personaggi presenti, quindi a questo punto non si sono evoluti, li abbiamo visti più o meno tutti stati, la loro storia personale l'abbiamo seguita, quindi era il turno del cattivo, e a questo punto le interazioni tra i personaggi hanno funzionato, perché presi singolarmente, presi a gruppi di 3 o 4 che agiscono più o meno in separata sede tra di loro, le interazioni hanno funzionato. 4-5 trame parallele che si sono poi andate a confluire nello scontro finale e nel momento, potrei dire, di massima crisi, al quale sicuramente gli eroi sopravvissuti risponderanno, perché appunto quello che è accaduto, metà dell'universo è stato ucciso, ma quindi di conseguenza anche alcuni dei personaggi, apparentemente a caso, ma sicuramente scopriremo che non è così, sono spariti dall'universo, personaggi che, oddio, sappiamo benissimo che persino alcuni già abbiamo i film annunciati di alcuni di questi personaggi, quindi non è difficile pensare che non torneranno, che Spider-Man possa essere sparito nel limbo, visto che giusto oggi ho pubblicato la notizia che già è stato annunciato il cattivo del film del 2019, che è Mysterio, che sarà interpretato da Jake Gyllenhaal. Quindi questa è la serialità. La grande forza della Marvel è stata quella di farci tornare ai tempi in cui le persone andavano al cinema per seguire i serial di Flash Gordon, di Captain America, di Batman. Quindi ha introdotto quel meccanismo che piace molto adesso in TV, della serialità stretta, della continuità, al cinema. È quello che ha fatto la Marvel. La gente torna a vedere questo, quindi tornerà per il prossimo episodio.
Emanuele, tra l'altro, poi scena finale, classica quella oltre i credits finali, che tra l'altro evoca un altro personaggio, qui ci fermiamo, anche se
la timeline è annunciatissima, quindi siamo là a preoccuparci dopo un mese. Sì. C'è il logo di Captain Marvel. Noi non sapremo bene cosa accadrà, perché abbiamo Ant-Man previsto adesso in Italia per agosto, negli Stati Uniti per agosto, da noi per settembre. Ant-Man e Wasp. Ant-Man assente da questo film, da Avengers Infinity War, avrà il suo film in solitario assieme a Wasp, e sicuramente qualche cosa, magari nel finale, magari più avanti, sarà collegato ad Avengers Infinity War. Poi Captain Marvel, che è un flashback, cioè un film ambientato negli anni 90, che mostrerà le origini del personaggio, mostrerà Nick Fury, l'agente Coulson, lo Shield, quindi un collegamento tra i due persone, tra il mondo della Marvel, un buco temporale che non conosciamo, cioè quello che è accaduto nel mondo Marvel dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni 2000, e vedremo quindi che cosa è accaduto, quali sono i collegamenti con lo Shield, e quindi troverà una sua giustificazione questa scena finale, sicuramente. Un personaggio che dovrebbe avere poi un grosso rilievo, appunto, quando nel 2019 vedremo finalmente il seguito di Avengers Infinity War, che non ha ancora titolo, con una mossa di marketing che anche lì è stata strategica da parte della Marvel, che inizialmente aveva annunciato Infinity War come parte 1 e 2, e poi aveva ritrattato questa sua visione, perché dicendo che voleva concentrare l'attenzione del pubblico sul primo episodio, e c'è riuscita benissimo. E la gente si è dimenticata che era stato annunciato come due parti di uno stesso film, mentre in realtà alla fine è quello che vedremo, cioè la seconda parte di Avengers Infinity War sarà Avengers 4, al momento lo chiamiamo così temporaneamente, ma in pratica è un seguito del primo film, quello.
Emanuele, se vogliamo trovarci un Neo?
Ma un Neo è uno spettacolo, non dobbiamo stare lì a guardare il capello dal punto di vista di contenuti. I contenuti sono quelli di uno spettacolo popolare, sentimenti forti, più o meno tratteggiati con non con la delicatezza dell'artista, ma col mestiere del narratore. Non è un film che è questo, un grosso feuilleton. non dobbiamo farci troppe analisi, troppe dietrologie, troppe valutazioni. Non ci trovo particolari difetti da questo punto di vista, e né forse grandissimi pregi, però d'altra parte finché incassano sono anche questi grandi spettacoli. Quindi è questo, non è un film che forse brilli, anche se brilli proprio come cinematograficità, come potrei dirti, gli effetti speciali sono buoni, ma non sono lo stato dell'arte, non superano anzi potrei dire lo stato dell'arte, sono quello che è possibile fare oggi, non né più e né meno. Voglio dire, non è un salto evolutivo nella storia del cinema, non so se sia un difetto, è quello che è, ecco. Vorrei, diciamo, se io ho dato 5 stelle per esempio su Fantasy Magazine, non è perché lo ritenga un capolavoro assoluto, ma perché è un film che fa tutto quello che deve fare, che era nelle intenzioni dei registi, insomma.
Della
produzione, anzi, direi più che altro.
In questo giro corale, qual è il protagonista che ti è più, quello che ti è più piaciuto e magari anche quello che ti è meno piaciuto?
Ma devo dire, mi è piaciuto molto, e credo che ci saranno delle sorprese, Doctor Strange, per quello che ha potuto fare, perché ha questo comportamento assolutamente a sorpresa, per cui vede le possibilità dell'universo e poi consegna la sua gemma a Thanos. Quindi mi è piaciuto un pragmatismo da parte del personaggio che non potrà non essere, spero, giustificato dalla sceneggiatura. Ci sarà una trovata, qualcosa che giustifichi questa apparente arrendevolezza. Potrei dire che anche Iron Man ne è uscito bene, perché è un personaggio che probabilmente anche grazie alla recitazione di Robert Downey Jr. ci riesce sempre a brillare. Poi come ho detto appunto, Thanos è sicuramente il personaggio che ha avuto la maggiore attenzione, e Brolin è riuscito, nonostante la CGI, nonostante il trucco, nonostante il fatto che appunto non sia facile recitare con tutti questi artifici, ha dato un certo spessore anche al personaggio.
Secondo te, come dicono in tante fonti, è il vero protagonista di questa pellicola?
Sì. L'ho detto e lo confermo, e potremmo quasi definirlo appunto come era stata chiamata la miniserie di Starling, Thanos Quest. Questa potrebbe essere la battaglia di Thanos più che gli Avengers contro Infinity War. Poteva anche essere tranquillamente chiamato così, e secondo me nessuno si sarebbe scandalizzato, solo che probabilmente il più grosso pubblico è un poco avvezzo a queste cose, non avrebbe percepito un film almeno così smaccatamente, diciamo, dalla parte del cattivo. Ma penso che potrebbe anche essere interessante. Mi ricordo che la Fox anni fa per esempio rinunciò a un progetto su Magneto, e dico, è un peccato che non ci siano film su villain o su cattivi così, in maniera così esplicita, anche se adesso la Sony farà il film su Venom per esempio. Quindi poteva anche essere questo, poteva anche essere il vero protagonista, e poteva concentrarsi anche sul titolo.
E invece quello che ti ha convinto di meno, Emanuele?
Non si capisce bene perché bruciarsi Loki dopo pochi minuti per esempio, ma forse per aggiungere drammaticità. Non si capisce bene perché non abbiano sfruttato Hulk, anche se poi vabbè, la giustificazione del fatto che non si riesca a trasformare, addirittura alcune fan theory lo collegano proprio a una presunta morte di Loki, che sarebbe Bruce Banner sotto mentite spoglie per esempio. Spider-Man stesso sì, insomma, interviene, partecipa, ha il suo momento di tra virgolette gloria quando sparisce, ma non mi sembra, ripeto, non c'era da aspettarsi comunque grosse valorizzazioni dei personaggi, perché non era possibile farli crescere all'interno di questo film. Anche Pantera Nera pensavo che avesse un ruolo, specialmente ecco, un comprimario che aspettava al barco, per esempio, era la sorella di Pantera Nera, così un pallino, il genietto. Ma ripeto, stiamo parlando di 20, di 19 personaggi principali, anche lì è difficilissimo veramente riuscire, quindi ognuno potrà dire che magari altri l'hanno deluso, dipende veramente da che aspettative si potevano avere o da che curiosità si avevano, ecco. Alla fine il risultato, l'insieme funziona.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del Quadrante Alfa. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @FantasciCast, oppure scrivendoci all'email redazione @Fantascientificast.it.
Mentre invece in questa seconda parte, Emanuele, parliamo di una pellicola che invece è appena uscita.
Sì, solo a Star Wars Story, l'atteso spin-off o film antologico che racconta la giovinezza di un personaggio amatissimo di Star Wars, appunto Han Solo, il contrabbandiere corelliano che conosciamo dal primo film, quando l'abbiamo visto ingaggiato da Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker per essere portati su Alderaan, e che da quel momento in poi sarà uno dei personaggi fondamentali della saga di Star Wars.
Fa parte questa pellicola qui, fa parte, diciamo, di quel filone parallelo che serve, come dire, da trade union fra le pellicole, quelle invece cardinali, corretto?
Sì, il progetto praticamente dei film antologici, dei film che devono raccontare i pregressi dei precedenti, appunto, a New Hope, a una nuova speranza, al primissimo Guerre Stellari, quello che tutti noi ricordiamo come Guerre Stellari. Gli eventi su cui il film si concentra sono quelli evocati dal film, dai tre film originali, quella che chiamiamo la trilogia classica. Vi ricordate la battuta la famosa battuta della rotta di Kessel in meno di 12 parsec, il fatto che avesse vinto il Millennium Falcon a un misterioso gioco chiamato Sabacc a Lando Calrissian, le origini dell'amicizia di Han con Chewbacca. Questi tre sono i tre grossi episodi raccontati dal film. Tre punti fermi, immagino che abbiano messo in un taccuino questi tre punti come primo momento della scaletta. Dopodiché hanno costruito la scaletta delle scene mettendo qualcosa in mezzo, qualcosa prima, qualcosa dopo, alla fine di costruire un film che avesse un senso per 2 ore e 40 e non, diciamo, per pochi minuti. Però stiamo parlando di questo, quell'aura di leggenda che quelle frasi, quelle che sembravano buttate lì, erano state appunto nei film precedenti, che adesso vengono visualizzate per il piacere di noi appassionati e del pubblico che queste scene le ha solamente immaginate per ormai più di 40 anni.
Ti ha convinto, Emanuele, come film?
Allora, il problema di questo film è che è un film fatto sicuramente con grande mestiere, appunto assemblato intorno a diversi punti con una serie di personaggi di contorno che assolvono delle funzioni archetipiche: l'amore del protagonista, che è anche una specie di Dark Lady, il cinico mentore che insegna, quindi come un mentore delinquente insegna ad Han il cinismo e la spregiudicatezza, perché il personaggio che vediamo nascere in questo film è anche un ragazzotto, sì, avvezzo all'avventura, avvezzo a delinquere, ma anche piuttosto ingenuo, a dire la verità, che ancora non conosce bene le cose della vita. E quindi sì, è un film fatto con mestiere, intorno a questi punti li sviluppa andando prevedibilmente da A verso B. Tutti vediamo perché il Millennium Falcon, cioè per esempio la spiegazione del perché ci sia stato il famoso errore di stanza di tempo o il famoso misunderstanding, se i parsec, che sono un'unità di spazio, venissero utilizzati come unità di tempo. Beh, scopriamo che la rotta di Kessel non è altro che una appunto un tracciamento di attraverso una nube che contiene singolarità, e quindi diciamo era un discorso legato allo spazio, non al tempo. Una spiegazione ovviamente a posteriori di quello che probabilmente era una battuta, anche una mezza fanfaronata, diciamo, sì, la verità, sì, stava anche un po' nel personaggio, ma che, sai, hanno attinto molto all'universo espanso, a quello che è stato costruito in questi anni da fumettisti, autori di libri, da storie parallele. Questo film è una somma molto professionale di tante cose che abbiamo visto, rivisto e che adesso fanno parte del canone, perché molte delle cose viste in questi anni sono diventate leggenda, cioè non ufficiale, non storie dell'universo diciamo canonico di Star Wars, ma appunto storie a cui però la Disney ha detto ok, potete attingere voi autori, e in maniera tale da creare qualcosa che invece si incastoni nell'universo ufficiale. Quindi da adesso in poi la storia di Han Solo, qualunque cosa abbiate visto in altri fumetti o in altri libri, è questa, e la standardizziamo, la mettiamo lì, e darà origine probabilmente nelle intenzioni ad un ciclo, visto che il finale di questo film è aperto. Ripeto, però è un film professionale, ma non diverte, appassiona, ma la leggenda è altra. È inutile nasconderselo. La vera grande storia di Han Solo è quella che andrà a vivere qualche anno dopo, non è questa. Quindi questo senso di predestinazione, questo senso di passaggio è tangibile anche nella costruzione di comprimari che non lasciano il segno perché non lo devono lasciare, un po' come quelli di Rogue One, anzi forse quelli di Rogue One funzionano un po' meglio da questo punto di vista, nonostante appunto siano destinati tutti a morire, ed è un peccato, mentre qui in fondo sì, ok, se vediamo morire alcuni di questi personaggi, diciamo, era inevitabile, perché non fanno parte della storia di Han Solo, tranne appunto Lando, Chube, che sappiamo benissimo, quindi anche lì ci guardiamo Chubecca che rischia la vita su un treno in corsa, una specie di rapina simile West, è una scena bellissima dal punto di vista proprio della cinematografia, molto, molto ritmata, entusiasmante, però non c'è emozione, perché sì, Han e Chube sopravviveranno, Han Solo sappiamo che quando si presenterà lì alla partita di Sabacc con Lando, specialmente alla seconda, è destinato a sconfiggerlo. In realtà c'è un momento in cui appunto è Lando che gli dà dal ben servito ad Han, però sappiamo che prima o poi questa rivincita avverrà. Questo senso di predestinazione vincola, castra un po' la tensione narrativa di questo film, perché non è sviluppato, secondo me, il senso d'attesa, non so come dire. Molte volte sappiamo qual è il finale di una storia, però riesce a sorprenderci il come. Ecco, in questo caso, secondo me, questo film non sorprende più di tanto.
Forse perché ha avuto anche una sorta di messa in produzione abbastanza travagliata, vero?
Sì, come... era stato affidato inizialmente a Phil Lord e Chris Miller, gli autori e registi di The Lego Movie, ma per divergenze con la produzione questo film è stato riaffidato a Ron Howard, che ne ha girato oltre il 70%, quindi di questo film Lawrence Kasdan, ricordiamo, è il mitico sceneggiatore dell'Impero del Colpisce Ancora, Ritorno dello Jedi, Il Predatore dell'Arca Perduta, uno sceneggiatore espertissimo, e quindi ha realizzato tutto con mestiere, però hanno lavorato rimaneggiando secondo le esigenze della produzione, al fine di realizzare un prodotto che non corresse rischi. Non volevano con Han Solo correre i rischi di interpretare troppo il personaggio, insomma c'erano delle direttive molto forti, e evidentemente Phil Lord e Chris Miller non erano adatti. Ron Howard, regista validissimo, insomma non lo conosciamo adesso, premio Oscar, non è sicuramente l'ultimo arrivato, ha assolto al suo compito con grande professionalità, però appunto è innegabile che questo film abbia subito tante istanze produttive, tante istanze al fine di realizzare un prodotto che funzionasse e che non uscisse da certi canoni, da certi schemi.
I protagonisti, diciamo, dal punto di vista attoriale, ti sembrano stati ok oppure...
Alden Aldrich, adesso la pronuncia non so se la dico giusta, è un attore giovane che funziona, l'ho visto, mi ricordo, in Ave Cesare dei fratelli Coen ed era assolutamente in parte, anche in questo film funziona come giovane Han Solo. C'è un Woody Harrelson al suo lato che è il mentore e assorbe molto bene alla figura, è un attore professionale, un grande professionista che anche lì premio Oscar, candidato a vari premi, lo conosciamo pure bene. C'è l'attrice Emilia Clarke dal Trono di Spade che più o meno assorbe il suo personaggio senza spiccare particolarmente. Il film anche lì è molto appiattito, non ci sono guizzi perché c'è l'esigenza di rispondere a certi canoni. Doveva essere evidentemente l'interpretazione di Aldrich quella di un giovane Harrison Ford più o meno, e doveva attenersi al rispetto di quello che era il modello successivo, e quindi anche in questo senso il film ne è risultato appiattito per esigenze. Però il problema è, se hai Harrison Ford allora lo puoi usare. Chiaramente il momento in cui Harrison Ford non era ovviamente più in età sfruttabile ed era, sarebbe stato assolutamente ignobile proporne una versione CGI, ecco che ti trovi a lavorare con un attore che non può, secondo me, lavorare al meglio, pur lavorando in maniera assolutamente professionale e assolutamente rispondente poi a quello che, ai dettami della produzione. Io credo che questo film sia fondamentalmente appiattito dalla produzione, da quello che erano le...
Da travagliata produzione, praticamente.
Travagliata e da direttive molto forti. Okay. È un film più di Kathleen Kennedy, questo, secondo me, di Ron Howard o di Kasdan, per esempio.
Per cui, Emanuele, in un ipotetico confronto fra i due film antologici, Rogue One e Solo, a questo punto Rogue One vince.
Rogue One ha sorpreso di più, sì. E lì la storia era tracciata, sapevamo tutti cosa sarebbe avvenuto, il come invece ci ha sorpreso anche sapendo che erano tutti destinati a morire, il come ha funzionato, nonostante anche quel film avesse avuto grossi problemi di rimontaggio, il primo girato non andava bene, e anche la colonna sonora era stata ricomposta appunto per l'esigenza, quindi c'erano stati anche lì dei forti rimaneggiamenti. Quel film ha funzionato meglio da questo punto di vista, pur ripeto, Han Solo non è che è un film che demeriterà e che sicuramente farà anche bene al botteghino, perché sicuramente il film è divertente, cioè ha preso per quello che è, però un film divertente che non ci darà almeno non ha dato, per quanto mi riguarda, le stesse emozioni se non riflesse, cioè penso che il fatto stesso di il rimando a quelle che sono state certe battute, certi momenti, il quando li ho visti per la prima volta, sia stato dal mio punto di vista l'unica vera emozione, ma è un'emozione assolutamente personale ed è legata al fatto che questa saga la seguo da quando ero bambino. Difficile pensare che possa evocare la stessa cosa in un ragazzo di 20 anni che la saga magari la ama per altri motivi, la vede però come una cosa diversa sicuramente.
No, diciamo che la nostra generazione, Emanuele, ce l'ha nel DNA Star Wars, diciamocela tutta.
Esatto. Io penso che se sono qui a parlare con te adesso è perché appunto nel 77 ho visto il primo Star Wars. No,
anch'io. Per
quindi per forza le cose sono emozioni differenti. Non so se a questo punto la mia sia per una volta tanto la delusione del fan. Io cerco sempre di non essere quel fan che aggrotta il sopracciglio e dice: ah, hanno rovinato la mia esperienza. Perché voglio dirti, non me l'hanno rovinata, cioè questo film non mi ha rovinato 40 anni di militanza nel mondo di Star Wars, non mi ha rovinato assolutamente il fascino della trilogia. O quindi io sono contento, i film stanno lì, nessuno me li ha rigato i DVD, me li vedo, sono rivisto L'Impero colpisce ancora con gusto proprio subito dopo, perché lì c'è Han Solo che ho amato. Ma a parte questo, non vedo lo spettacolo, secondo me sarà godibile anche per le nuove generazioni. Non c'è la leggenda, è un film di passaggio che ha un compito ben preciso: raccontarci in maniera quasi antologica, appunto antologica in questo senso, cioè lo scorriamo per vedere, oh guarda cos'era successo, ma non ci sarà mai l'emozione della prima volta. Non è possibile per forza di cose.
Prossime uscite invece nel mondo Star Wars?
Beh, l'attesa di Star Wars sarà tutta per questo punto, per il prossimo anno, per l'episodio 9. La prossima uscita è legata dal punto di vista cinematografico a episodio 9. È in corso di produzione la serie live action prodotta da Jon Favreau, il regista di Iron Man, che appunto esplorerà anche lì alcuni dei periodi legati al mondo di Star Wars prima del quarto appunto di episodio 4, prima del mitico Guerre Stellari. E poi c'è l'altro spin-off antologico su Kenobi, vociferato, parlato, che ancora è di lì ad essere realmente annunciato, realmente, diciamo, non abbiamo ancora visto niente di questo progetto.
Cioè, cosa è un progetto, questo mi mancava sinceramente. Cos'è un progetto ma che parla di Ben Kenobi, ma diciamo fra la seconda, la trilogia prequel e quella classica, oppure in un altro periodo della sua vita?
Ah, guarda, è tutto è tutto un vociferare, ecco. Non si sa esattamente se è un desiderio dei fan. Ci sono state anche voci contraddittorie di McGregor che ha detto: no, veramente io non so se sarò io a farlo, quindi state un po' calmi. Non è chiaro ancora quale sarà il film. C'è un film senza titolo antologico fissato per il 2020.
Ecco.
Quale sarà ancora non è stato detto, potrebbe essere Boba Fett. C'è di vero gli annunci, ma anche lì sono ancora progetti non ancora sviluppati. Gli annunci della trilogia di Rian Johnson e del ciclo cinematografico di Benioff e Weiss, quelli del Trono di Spade. Ma anche lì sono stati ingaggiati, hanno detto con grande enfasi che lavoreranno a questi progetti, ma ancora non si sa, che non parleranno della famiglia Skywalker, che non parleranno di eventi direttamente collegati alla saga principale, ma nel mondo di Star Wars. Ma ancora anche lì sono tutte voci, cioè tutte, diciamo, da verificare e da vedere al momento degli annunci ufficiali.
La speranza che non facciano niente su Jar Jar Binks.
No, vabbè, uno spin-off, vabbè, come Super Pippo più o meno, sì, potrebbe essere qualcosa del genere.
Beh, visto che adesso, avendo la Disney, che da quel punto di vista lì è schillata, ci potrebbe anche stare.
Ma guarda, la DC che sta realizzando mi pare un crossover con Daffy Duck, ma
non so, non so se adesso, ecco qui, Emanuele, volevo farti questa domanda, ma... c'è Leo Ortolani, che già sono due recensioni che ci propina, sai, facendo il paragone ovviamente fra le produzioni DC e le produzioni Marvel, questo ipotetico o presunto film su Crypto, il cane Superman. Ma è vera o è una buttata di Leo Ortolani?
Sì, la sua buttata, perché diciamo un satireggiare sulla disperazione della DC Comics, che non sa che cosa fare, perché veramente sono lì disperati, che ripeto, non sanno come giocare le loro carte. In questo momento la Disney ha tra le carte migliori del mazzo, ma riesce anche a sfruttarle bene. È innegabile che Star Wars sia sia stata una grande acquisizione, però non era affatto detto che la cosa avrebbe funzionato come ha funzionato dal punto di vista degli incassi, del successo di pubblico. Io lo prevedo appunto per Solo un grosso successo di pubblico, perché comunque è una saga molto amata e Disney sa venderla molto bene.
E invece, Emanuele, dal punto di vista fantastico, fantascientifico, prossime uscite cinematografiche, ma anche, se vuoi, anche televisive, diciamo, importanti?
Beh, c'è Deadpool che è uscito, ci sarà il film su Venom, poi vada a memoria, perché poi che cosa è? Sembra che i fan di Expanse possano forse tirare un sospiro di sollievo, quello, se parliamo di televisione, perché dopo la cancellazione da parte di Sci-Fi sembra che Amazon sia in trattative. Appunto, poi nel 2019, dopo il 2020, dopo i film Marvel del 2019, vedremo gli altri film nel 2020 con il seguito di Spider-Man. Quindi chi l'ha visto morire in Infinity War sia tranquillo, perché lui tornerà. I progetti quindi proseguono. È un po' in stand by tutta la parte di DC Comics, che comunque continua in TV, continua la stagione finale di Gotham, sarà la quinta, è stata confermata, è stato confermato Krypton, che non ho ancora, anzi è stato messo in produzione. Io non ho ancora visto la puntata pilota, non so bene come sia. Westworld in questo momento in giro su Sky.
Hanno ahimè confermato Lost in Space, che sinceramente
Lost in Space l'abbiamo visto, è un grosso ma, perché sembra pieno di tutti gli stereotipi peggiori della narrazione. Tutto ciò che può andare male ci va, tutti i comportamenti più idioti che possono fare i personaggi tutti insieme li fanno, non si capisce bene perché a questo punto uno debba seguire la storia di sfigati che sono quasi compiaciuti di esserlo, però evidentemente ha avuto un buon riscontro. Mentre è chiuso Sense8, per esempio, che a luglio avrà la puntata finale, una puntata che chiuderà il ciclo della la serie delle sorelle Wachowski. Curiosità, in 20 anni siamo passati da parlare da
fratelli,
perché uno era una sorella, adesso sono due sorelle.
Meraviglioso.
Questa è una cosa. Quindi di cose abbiamo una sovrabbondanza, che solo delle novità, di ciò che è atteso, si potrebbe parlarne per ore e ore, perché siamo passati da anni in cui cosa c'è quest'anno di fantascienza? Ah, forse uno. Mi ricordo l'anno in cui uscì Stargate, che fu definita una pozza d'acqua in un deserto arido, perché era quello, cioè un film di fantascienza con grandi attese, ma praticamente era l'unico film di fantascienza dopo anni di secca. O le serie TV, quando arrivò Battlestar Galactica, forse non c'era in quel momento una serie televisiva. Adesso veramente
ce n'è.
L'annata è stata così piena che tutti abbiamo arretrati, tutti abbiamo...
No, arretrati, poi, esatto, io ho una coda, parlando in termini informatico praticamente, che ormai è chilometrica praticamente, perché sinceramente si accavallano, tanto poi anche sono serie, secondo me, certe, non le cosiddette di puro intrattenimento, per cui te le guardi anche, non dico svogliatamente, ma senza parte, sono tutte serie che hanno bisogno anche di una determinata soglia d'attenzione, non so se concordi con me, per cui non puoi...
Ah sì, io non riesco a seguire una puntata di Legion o di Westworld come noccioline, per esempio, le devo un attimo ponderare.
Decantare le devi fare.
Esatto, non sono alcune serie, non sono assolutamente... Agents of S.H.I.E.L.D. per esempio è una serie che seguo così, cioè con quasi distrattamente. Anche The Expanse stessa è una serie che, pur se trasmessa da Netflix, in realtà si presta molto poco, secondo me, al binge watching, perché rischi veramente di perderti, come è stato con Altered Carbon, che è una serie anche lì molto complessa, infatti, come sceneggiatura.
No, siamo tornati alle belle serie che ti fanno pensare, cioè più che cioè oltre a intrattenere ti fanno anche come dire, pensarci sopra, per cui anche, se vuoi, anche stimolano discorsi sulle community e tutto. Una domanda, Emanuele, invece dell'universo di Star Trek, a parte la seconda stagione confermata di Discovery, si sa qualcosa invece dal punto di vista cinematografico, perché c'erano voci abbastanza confermate di questo nuovo film, addirittura diretto da Quentin Tarantino, che non oso immaginare cosa venga fuori.
È un progetto ancora in atto, è itinere. J.J. Abrams e Tarantino ci stanno lavorando e sapremo qualcosa.
Però farà parte della Kelvin timeline, cioè
dovrebbe essere sempre la solita timeline tanto odiata dai fan integralisti, e insomma dovrebbe far parte comunque di qualcosa di alternativo, mentre la timeline ufficiale è quella televisiva in questo momento, quella cinematografica è quella, un universo alternativo che abbiamo conosciuto con Star Trek di Abrams.
Ok, benissimo. Allora, direi che come al solito, tra l'altro, poi ovviamente se avete domande, i nostri ascoltatori hanno domande, possono tranquillamente contattarci sui social. Io per adesso ti ringrazio, Emanuele. E tra l'altro, Emanuele, permettimi di dare due piccoli spoiler. Tra l'altro, fra non molto ci sarà un episodio abbastanza importante di Fantascientificast. Rimanete sui feed, perché ci sarà una sorpresa abbastanza importante, e poi ci sarà anche una sorpresa che ti riguarderà. Però chiudiamo qua, vero Emanuele?
Va bene, sì, no spoiler.
No spoiler, anche perché dovremmo fare la canonica scena post-credit, ma qui non si può fare perché abbiamo solo l'audio, giusto?
Appunto.
Grazie ancora Emanuele, alla prossima.
A te e a tutti, saluti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun frivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.